San Paolo fu decapitato nel 67, cioè un anno prima della morte di Nerone, in località detta oggi Tre Fontane, nome scaturito dalla pia leggenda che narra come la testa di Paolo, tagliata dalla spada, cadesse in terra sobbalzando tre volte e facendo zampillare tre sorgenti o fontane di acqua limpida su quella via Ostense, presso l'attuale basilica di San Paolo, fuori le mura, dove fu sepolto. E tecere intuscia gladione catus, dice il barogno, parlando di San Felice Papa, oggi patrono di Ceri. Fu ucciso con la spada nella Tuscia, cioè nell'Etruria, a Cere, oggi Cerveteri. Per essere stato l'Etruscolino, il successore di Pietro, cioè il secondo Papa, per esservi stati martirizzati nel III secolo San Felice Papa, ciò significa che l'Etruria fu la figlia primogenita della Chiesa e la nostra Cere, una delle primissime comunità cristiane, dove i papi erano di casa e dove trovavano rifugio dalle persecuzioni. Ma quando nacque? Dove sorgeva? Quanto era grande, ricca, industriosa l'antica Cere Etrusca, chiamata Acilla dai Greci, Circa dagli Etruschi, Caire o Caere, pronunciata Cere dai Romani, Cerevetus dal Papa Gregorio IX nel 1236, per distinguerla da Cere Novum, cioè Cere Ceri, Cerevetere poi, Cerveteri e alla fine Cerveteri, che significa Cere Antica. Arroccata come vedetta a difesa dei tuoi tesori, Cerveteri in te, uomini laboriosi, amante dell'arte e dei mestieri, hanno lasciato incancellabile orma, vite ed olivo, simbole del sacrificio e della pace, crescono rigogliosi qui, dove ogni alba apre una pagina di storia, dice Giulia Mestici, con poche, belle e indovinate parole. Cere, oggi Cerveteri, cioè Cere Antica, aveva 8 chilometri di possente mura, che ancora tutti possono vedere se ne hanno voglia, e le sue mura erano costituite dalle rocce tagliate a picco della Valle della Mola, ad est e sud-est, e da quelle della Valle del Manganello, a nord, nord-ovest. La città antica sorgeva su un'area di circa 200 ettari, avente la forma di un triangolo isoscele, o meglio, di un'enorme foglia di edera, con la punta ad est, costituita dall'odierna porta coperta, e di lobi, cioè le parti più larghe della foglia, formate dai bastioni della boccetta, a nord-ovest, e dalla villa Giulimondi Bucchi a sud-ovest. I lati isosceli, cioè uguali o quasi, della città cerite, partivano uno dalle rocce dell'odierna via Ceretana, proseguendo verso il Granelone, il campo del tiravolo ad ovest, l'antico convento di Sant'Angelo o greppe di Sant'Angelo, greppe di Sant'Antonio, di Valle della Mola e di Valle Zuccara a sud, sud-est. Il triangolo o foglia di edera delle mura aveva la sua punta formata dalla convergenza dei lati uguali a porta coperta ad est, di fronte a Cava della Pozzolana, confinante quest'ultima col Salto della Capra. Da porta coperta, così chiamata perché era ancora coperta dall'arco etrusco alcune decine di anni fa, partivano le mura settentrionali della città dei vivi che la dividevano dalla città dei morti, e cioè dalle necropoli della Bufalariccia e da quella monumentale della Banditaccia, alzandosi poderose lungo la valle del Manganello, dell'ex mattatoio e il lavatoio pubblico che anticamente erano attaccate alle rocce sulle quali si erge il palazzo di stile rinascimentale Ruspoli, piazza Santa Maria, via Santa Maria, fino ai bastioni della Boccetta, località quest'ultima, costituente l'acropoli, cioè la fortezza di Cere Antica, il castellum, c'è la cittadella fortificata dei Romani e il castello medievale difeso da numerose torri, da un fossato per i mitrali e nel quale si entrava attraverso un ponte levatoio ubicato nell'attuale ingresso tra il Palazzo Comunale Nuovo e la bottega dei Barbieri Fiorini. Dall'odierno palazzo municipale partivano le mura dell'antica cella etrusca artificiali, cioè non tagliate nelle rocce, ma con blocchi di tufo, che le univano alle rocce sottostanti la lignara, interrotte a metà della grande porta del mare, situata dove oggi sorge il monumento ai caduti in guerra, e che era la porta opposta a porta coperta ad est. Cere potente, che da Grecia antichi fu Agilla nominata, sorse e sorge vicino al mare sopra accoglie aprichi, quale vedetta vigile che scorge ad ovest l'ondeggiante Mar Tirreno, a nord dei monti e sopra il ciel sereno. 8 chilometri di mura aveva cere, alte dai 10 ai 20 metri, tagliati a picco nel tufo o, dove questo mancava, con blocchi enormi ricavate sempre dal tufo o pietra trachitica eruttata dal vulcano Sabatino o di Bracciano, oggi trasformato nel lago omonimo. Mura imprendibili e rese più minacciose da numerose torri nei tratti più deboli, di cui la più antica è certamente la torre quadrangolare all'inizio di via del Lavatore, che proteggeva l'angolo est dell'acropoli etrusco-romana prima e del castello medievale dopo, testimone con la sua nera, con la sua meravigliosa robustezza, la potenza dell'antica cella etrusca, romana e medievale, e che il menefrechismo odierno, per quanto ricorda il glorioso passato. Torre spaccata che solenne vegli, da secoli la storia cervetrana ricordi nella tua mole imponente la forza antica dell'etrusca gente. Squarciata dal tempo roditore, combatti sola contro l'intemperie. Ieri servisti principi e padroni, oggi servi alla cova dei piccioni. Le 10 porte di cera etrusca. Per accedere al castello medievale, cioè al centro storico dei Cerveteri, comprendente Piazza Risorgimento, via Roma, Piazza Santa Maria, via Gellina, via Etruria, Piazza Vicinatello, l'Arco della Boccetta, eccetera, vi era fino al XVI secolo una sola porta collegata al ponte levatoio, che veniva alzata di notte per la sicurezza dei pochi abitanti ed intanati nelle casette del borgo medievale. Abolito il ponte levatoio e la porta, rimase lo spazio occupato da questa ultima sempre però come unico ingresso al paesello antico, finché verso il 1950 non fu abbattuto nottetempo il muro di cinta, così che il buco permise e permette oggi di mettere in comunicazione Piazza Santa Maria, lo scrigno storico di Cerveteri, con l'ex Piazza Vittorio Emanuele III, recentemente intestata all'onorevole Aldo Moro, vittima delle Brigate Rosse nel 1978. Una pittoresca scalinata permette di accedere all'antica Piazza d'Armi o Santa Maria, ma per i vicoli rimane come unico ingresso quello di oltre 1000 anni fa. Il detto cervetrano, sta for de porta, indica ancora l'abitante fuori delle mura castellane o medievali. Come scenari vecchi, cadono mondi ed imperi, e per essersi ridotto ad avere una sola porta d'ingresso, significa che Cerveteri, diventata, era la brutta copia della splendida sua madre Cere, che lungo il perimetro dei suoi 8 chilometri di mura aveva ben 10 grandi porte sapientemente dislocate. E quali erano? Primo, la porta del mare o di mezzogiorno, dove oggi sorge un monumento ai caduti in guerra. Da qui partiva la strada che, superata l'Aurelia, raggiungeva il lituare di Campo de Mare all'altezza di Torre Flavia, detta prima Ad Eturres, perché vi era un porto fortificato e guarnito di torri. Seconda, porta del Sorbo, oltre il Granarone, da cui partiva la via funeraria che dava accesso alla necropoli o città dei morti del Sorbo, dove oggi è la celebre tomba dei Colini Galassi, scoperta nel 1836 dall'arciprete di Cerveteri, Alessandro Regolini, e dall'ex generale dell'esercito pontificio Galassi, che è la più ricca tomba etrusca scoperta in tutta quanta Liguria. È conservata col suo splendido corredo nel Museo Vaticano, reparto etrusco-gregoriano. Terza, la porta di Alzium, oggi palolaziale, derivante il nome da Palus Paludis, perché sorgente in una zona paludosa, cioè maremmana, che significa sempre paludoso, in quanto deriva dalla parola spagnola marisma, traducibile in palude o padule. La porta alziense o di palo si apriva all'inizio della località detta oggi Greppe di Sant'Angelo, e precisamente dove ancora sono i resti dell'antico convento omonimo e della chiesa trasformata poi in fienilessa e maleodorante porcareccia. Da qui iniziava la strada che scendeva al ponte di San Paolo, saliva verso la macchia della Signora, riscendeva al fosso Sanguinara e, attraversando Ponte Stretto, si diramava a sinistra per Procoglio e Ceri e a destra per Aurelia e il porto etrusco di Alzio, oggi palolaziale, uno dei tre grandi porti di Cere, cioè quello di Pirgi o Santa Severa, di Punico, Santa Marinella. Quarta, porta del fiume Ceretano, oggi Vaccino, Ceretanus Flumen, in località Sant'Antonio Abate, dove sorge la graziosa edicola dedicata appunto a Sant'Antonio col porchetto, dalla grande barba bianca, protettore degli animali a quattro e a due zampe, ragionevoli e ragionevoli. Questa strada, in parte scavata nel tufo vivo, sboccava nella pittoresca Valle della Mola, chiamata così perché fino al 1940 vi funzionava il molino ad acqua di proprietà Ruspoli e, per un certo periodo, gestito dai Bigardinelli. La strada attraversava il fiume Ceretano, oggi detto Vaccino, sopra un ponte di cui si vedono ancora i pilastri di base, costituiti da grossi tufi squadrati. Proseguiva per la vallata di proprietà erede Guastini, congiungendosi alla Sette Vene Palo, quasi all'altezza della caratteristica fontana di Forafò, termine cervetrano che significa fuori, fuori, e che era il grido dei monelli o ragazzetti ancora non adatti ai lavori pesanti, posti a guardare delle piantagioni di grano maturo, i quali avevano il compito di scacciare i passeri ed uccelli vari affamati di chicche di grano, battendo sopra lattine e bidonacci e urlando ogni tanto forafò, forafò, cioè via, via, agli uccelli divoratori ed orate messi, poche e preziose in quei tempi di vera miseria e di fame generale. Dalla fontana di Forafò la strada si diremava a destra verso Monte Abetone, nome storpiato poi in Monte Abbadone o Abbatone, come se dovesse ricordare un grosso abate dalla grossa panza, e girando a sinistra seguiva il tracciato della Sette Vene Palo che conduce a Bracciano, incrociando all'altezza delle casette lugarini, dette così perché residenza naturalmente scomoda del buon Giacomo Lugarini, che ci ha lasciato da poco tempo, fino al 1950 circa, la via sepolcrale della necropoli di Monte Abetone, in gran parte distrutta dai grossi fomeri degli aratri moderni in questi ultimi anni, 1980-1982, all'insaputa o col beneplacito della sovrintendenza alle antichità o belle arti in tutt'altre faccende affaccendate. Quinta, porta di Vignali o via delle Vigne o di Villa Zavagli, viene dopo la porta Sant'Antonio, si intende col porchetto, no, di Padova, camminando sul ciglio delle ricamate rupi affacciantesi sulla Valle della Mola ed oltrepassando la località Sentinella degli eredi Renzi, si arriva ad un curioso, piccolissimo passaggio segreto in terreno di proprietà per Ciballi che serviva agli Etruschi nei momenti di pericolo quando, per scendere giù al fiume, al fiumicello vicino, non potevano essere usate le strade normali già descritte. Oggi il caratteristico buco segreto, consistente in un piccolo traforo tagliato nella roccia con alcuni scalini di tufo, serve per salire o scendere dalle greppe di Vignali alla Valle della Mola. Ed è un'esperienza interessante, anche se faticosa, perché la salita è rapidissima ed infilarsi nel buco dà un senso di oppressione. Seguitando a camminare sul ciglio delle antiche mura delle Truscacere, oggi chiamate greppe della Valle della Mola, a oriente e sud-est, e greppe della Valle del Manganello a nord-ovest, si giunge al peschetto dei fratelli Rossetti, già di proprietà Marini, e di qui il peschetto dei Perciballi che confina con la pittoresca villetta detta dell'Americano, già dell'amico poeta contadino Gerardo Proietti, che alcuni anni fa aveva avuto la felice idea di far sorgere nella mena località un grandioso albergo, ma bloccato dalla paesistica, si è ridotto a vivere in un appezzamento di terreno lì vicino, dove ospitalissimo mecenate vorrebbe trascorrere serenamente le sue giornate da poeta e da contadino, ma i ladri non gli danno tregua, arrivando a rubargli anche i piccioli viaggiatori, tanto che, per evitare la rottura delle porte e finestre, ha dovuto affiggere un piccolo manifesto all'ingresso della cucinetta con questa iscrizione: per favore, si prega di non rompere niente, la porta è aperta, non c'è niente da rubare, per dire servitevi pure, grazie. Iscrizione semiseria che spiega bene, però, la tolleranza della giustizia odierna rivolta più a difendere i ladri che le loro vittime. Tra la proprietà Proietti, quella dell'Americano e poi di Zavagli, si snoda la stradetta che congiunge questa località all'abitato di Cerveteri, ma il tempo degli Etruschi, questa strada seguitava fino giù al fiume Vaccino, attraversando Valle Zuccara, che è il seguito della Valle della Mola. La strada etrusca, come ancora si può vedere, era incassata tra due pareti di tufo, come quella via degli inferi della Banditaccia, e attraversava una grande porta, che possiamo chiamare dei Vignali o di via delle Vigne o porta Zavagli, perché vicina alla odierna Villa Zavagli. Alcuni fa la strada è stata chiusa con un massiccio cancello di ferro proprio lì dove stava la grande porta etrusca, e ciò alla faccia del secolare uso di transito da parte dei cervetrani e di chi crede ancora alla libera circolazione pedonale sulle antichissime strade comunali ora privatizzate dappertutto. La strada oltrepassata Valle Zuccara e il fiumicello Vaccino se ne erpicava verso la provinciale Sette Vene Palo all'altezza delle casette Lucarini e proseguiva diritta verso Ceri, costellata a destra e a sinistra di tombe etrusche scavate nel tufo a forma di semplici casse da morto e di camere sotterranee. All'altezza di via Paolucci Alteo, di Villa Paolucci Alteo e di Villa Pietraforte, incrociava la suggestiva strada sepolcare della necropoli di Monte Abedone, in cui ancora si possono vedere i solchi scavati dalle rote dei carri funebri che trasportavano le salme dei nostri avetruschi all'ultima dimora. È su per giù lo stesso tracciato stradale che, passando al centro della vasta e antichissima necropoli, oggi massacrata dai grossi uomini degli aratri, vede da lontano il Farraccio e da vicino il casale di Vaia Annibale, Monte Abetoncino e la deturpata macchia della signora, già della contessa Martini Marescotti, nata Ruspoli. La strada termina in contrada San Paolo, dove si congiunge con quella di Ponte Stretto. Sesto, porta coperta o porta orientale o della cava della Pozzolana. Porta coperta dell'Etrusca Cere da tanti anni non si è più coperta, perché dopo 2000 primavere fu tolto l'arco e ti lasciò scoperta. Ora sono rimasti due tronconi che resistono ancora all'intemperie. Sono enormi tufaci i quadroni che videro passar glorie e miserie. È la porta etrusca che ancora resiste nei miseri resti delle fiancate al tempo roditore e al vandalismo. È chiamata porta coperta perché, come tutte le porte etrusche, era sormontata da un robusto arco, quale si può vedere in quelle ancora esistenti di Volterra e di Perugia. L'arco che la copriva fu distrutto tra il 1915 e il 1918 per far sì che i grossi carri trainati dai boi, dette barozze, vi potessero passare a pieno carico senza urtare con le alte sponde di legno l'arco della porta. In quel periodo della guerra 15-18 si costruì la strada che, attraverso i Colle Cerite e il bosco di Alto Fusto, portava a Castel Giuliano, frazione comunale di Cerveteri, fino al 1925, quando fu tolto a Cerveteri con la solita prepotenza del pesce grosso che mangia quello piccolo, e ceduto al comune di Bracciano, che in quel tempo, oltre al santo patrono San Sebastiano, aveva allora come non santo ma potente protettore il senatore Tommaso Dittoni, nato a Manziale nel 1855 e morto a Bracciano nel 1931, uno degli uomini politici più apprezzati di allora, ministro degli esteri dal 1903 al 1909, è autore di libri interessanti, tra i quali Il giudizio della storia sulle responsabilità della guerra. Il buon Dittoni aveva promesso, in compenso della cessione della tenuta di Castel Giuliano dei marchesi Patrizi Montola Bracciano e della tenuta del Sambuco dei marchesi Patrizi del Sasso a Manziana, il passaggio della tenuta di Palidoro del Comune di Roma a quella di Cervetri. Ma quando i cerveterani, memore della promessa del Tittoni, invasero le terre di Palidoro, ci trovarono la forza pubblica, che lei impacchettò e schiaffò in carcere, facendolo così connuti e mazziati. La strada che arrivava quasi a Castel Giuliano era stata costruita dai prigionieri di guerra austriaci e polacchi, e la grotta del polacco ricorda nel nome la triste storia del povero prigioniero polacco che abitò nella grotta a cui diede il nome e la non meno triste storia di Cervetri che, ogni tanto, deve fare le spese per i comuni vicini, cedendo ricche fette del suo territorio ai comuni di Roma, di Bracciano, di Manziana e ultimamente, nel 1970, la Dispoli che si ebbe in dote circa 1500 ettari del territorio cervetrano e precisamente tutta la fertile pianura che dal confine del comune di Roma si estende dalla nuova autostrada al mare fino al bivio per Cerveteri al 40° chilometro della Consolata Aurelia e da qui tutta la fascia che ad ovest dell'Aurelia termina con via Fontana Morella e comprendente anche l'ex campo di aviazione Appio Monte di Cerveteri passata la Dispoli. Parte del litorale di Campo di Mare, particolarmente agognato dai ladispolani, rimase a Cerveteri grazie alle violente manifestazioni contro i nuovi pirati e ai rumorosi botti al tritolo che fecero per due volte saltare l'acquedotto Cerveteri e Ladispoli. Ma ritorniamo a Porta Coperta e alla strada che attraverso di essa dava accesso subito alla cava della Pozzolana, detta così perché era una delle cave dove i cervetrani antichi e moderni avevano il diritto dell'uso civico di procurarsi la Pozzolana per far la calce e costruirsi la casetta. Ma che cos'erano gli usi civici? Erano i diritti vantati dalla popolazione di Cerveteri di seminare, di pascolare il proprio bestiame, di legnare, cioè raccogliere legna secca per il fuoco, di tagliare alberi per i pali di sostegno delle case e di arbuste verdi per manicare attrezzi da lavoro, di cavare pozzolane e pietre per costruirsi l'abitazione. Oggi gli usi civici hanno perso la loro importanza, ma fino al 1893 erano necessarie come il pane, in quanto i poveri abitanti di Cerveteri non possedevano nemmeno un palmo di terra e se volevano seminare il grano, pascolare il proprio bestiame, tagliare legna per cucinare e riscaldarsi, scavare pozzolana per fare la calce, eccetera, dovevano avere a disposizione terreni, boschi e cave che appartenevano totalmente alle nobili famiglie locali, Ruspoli, Patrizi, Torlonia, o alla Camera Apostolica, cioè allo Stato Pontificio, di cui Cerveteri fece parte fino al 1870, cioè alla Pesa di Roma, da parte del re Vittorio Emanuele II, che fu il primo re d'Italia unita, esclusi i territori del Trentino Alto Adige e Trieste e Dalmazia, che furono unite all'Italia dopo la vittoriosa guerra del 1915-18 che unificò la patria italiana dall'Alpi alla Sicilia. Contrariamente a quanto hanno detto e dicono gli anticlericali mangiapreti, i papi aiutarono sempre i contadini dello Stato Pontificio o patrimonio di San Pietro e perciò imposero ai grandi feudatari e proprietari terrieri di concedere i terreni necessari alla semina, al pascolo, eccetera, alle popolazioni del contado, cioè agli abitanti del territorio comandato dal conte e perciò chiamati contadini, in modo che avessero il diritto di vivere, anche se miseramente e faticosamente. Per volere dei papi, la comunità di Cerveteri, composta di poche centinaia di persone, niente di meno nel 1816, Cerveteri contava appena 117 abitanti e Ceri, in cui era stato trasportato il comune, ne contava di più, 197. Dunque Cerveteri aveva goduto il diritto degli usi civici anche prima che il barone Orsini comprasse il feudo dei Cerveteri da Franceschetto Cibo. Acquisto che avvenne nel 1492, anno della scoperta dell'America da parte del più grande navigatore di tutti i tempi, Cristoforo Colombo, il quale, fin da bambino, aveva la mania di scoprire, difatti ora scoprì Montecame, ora la casserola, e una volta fu scoperto mentre scopriva una serva. Franceschetto Cibo, che ha lasciato scritto il suo nome in una lapide murata in uno dei bastioni della Boccetta, da lui restaurati, era figlio del Papa Innocenzo VIII, che nel contratto di vendita del feudo di Cerveteri a Paolo Giordano Orsini, impose allo stesso che la popolazione cerite continuasse ad esercitare il diritto dell'uso civico in tutto il territorio e in tutto il feudo di circa 5.000 ettari, come segue. Primo, diritto di un turno di semina annuale su 200 rubbia di terreno seminativo, pare a circa 380 ettari. Diritto dall'8 maggio al 29 settembre d'ogni anno dell'uso civico di pascolo su tutta la tenuta feudale. L'8 maggio è la festa del patrono di Cerveteri, San Michele Arcangelo. Il 29 settembre era la festa dell'apparizione di San Michele Arcangelo sul Monte Gargano. Da ciò il detto cervetrano, ora scomparso, dal Sant'Angelo di maggio a quello di settembre, che indicava appunto il principio e il termine del pascolo nella tenuta baronale. Terzo, diritto di legnare, cioè di non prendersi a legnate, ma di raccogliere legna secca per il fuoco.